Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Ciao a tutti, oggi sono molto felice e molto onorato di avere con noi un medico radiologo italiano, il dottor Ottavio Davini, che ha una grandissima esperienza non solo come radiologo ma anche come divulgatore. In tempi di Covid ha scardinato delle convinzioni che erano errate, è stato direttore sanitario alle Molinette di Torino, tanti anni di ruolo di primario, e la sua missione è quella di garantire un'informazione accurata e consapevole per aiutare i cittadini a compiere scelte informate per la salute. Benvenuto professore, grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie a lei, buonasera.
Professore, ma qual è l'aspetto più affascinante della radiologia e cosa l'ha spinto a scegliere questa specializzazione?
Devo andare indietro con gli anni per ricordare che in realtà è stato nell'ultimo corso dell'ultimo anno del liceo che con un gruppo di amici decidemmo di intraprendere il percorso di medicina. Devo anche dire che io sono, come si capisce facilmente, una della generazione dei baby boomer, e quindi era un periodo in cui la facoltà di medicina era molto affollata. Ricordo che, non essendoci il numero programmato che c'è adesso, ci iscrivemmo nel mio anno a Torino 1500. Ci laureammo più o meno giusti un quinto, il che potrebbe aprire tutto un lungo discorso sul ruolo fondamentale di una programmazione, perché evidentemente molti colleghi e amici si sono persi per strada inseguendo un sogno che non era nelle loro corde. Dopodiché nel corso della facoltà era molto difficile orientarsi, le scelte sono tantissime. Oggi la medicina, ancora più oggi, ma già allora la medicina offriva scenari per chi voleva praticare quella professione estremamente eterogenei, dalla cardiochirurgia, dalla chirurgia sofisticata e elevatissima, alla medicina interna, che è una meravigliosa sfida quotidiana degna di Sherlock Holmes nella parte diagnostica. C'era e a me colpì molto, e forse fu una delle ragioni per cui poi scelsi radiologia, l'ingresso della tecnologia nel mondo medico. Noi siamo tutti testimoni dell'evoluzione impressionante delle tecnologie informatiche. Ecco, si dice sempre, no, che nei nostri telefonini c'è più potenza di calcolo di quella che ha permesso l'allunaggio nel 1969. E questo si stava manifestando nel mondo medico in diversi ambiti. Quello più clamoroso, secondo me, lo è tuttora, era quello della radiologia, dove si stava passando dalla vecchia radiografia stile Röntgen o giù di lì all'utilizzo di ultrasuoni, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, e poi è arrivata anche tutta la radiologia interventistica, che è quella in base alla quale il radiologo oggi si è sostituito in molti scenari al chirurgo. E io devo dire, lo dico sempre, sono stato molto fortunato in tutta la mia carriera professionale. Anche da questo punto di vista ho assistito a una evoluzione tecnologica, testandola quotidianamente nelle potenzialità della diagnostica per immagini, per cui ho assistito all'arrivo e all'esplosione dell'ecografia, all'arrivo e all'esplosione della TAC e poi della risonanza magnetica. E essendo in un grande ospedale che è le Molinette di Torino, ho avuto la fortuna anche di essere sempre in prima linea, per cui le prime TAC, le prime risonanze, ed è stata un'avventura veramente, veramente molto affascinante. Questo è bellissimo, ancora adesso lo vedo con i giovani, le sfide tecnologiche, le sfide che oggi per esempio proporrà nel prossimissimo futuro l'intelligenza artificiale sono formidabili.
Infatti è la successiva domanda che le avrei fatto, perché probabilmente sta entrando a gamba tesa anche nella diagnostica, che sta diventando appunto giornaliera. Avete già avuto modo di testarla in che ambiti, dottore?
Allora, l'intelligenza artificiale è sicuramente destinata ad avere un ruolo importantissimo. In alcuni ambiti probabilmente prima che in altri. E questo tra molti colleghi radiologi genera anche un po' di sconcerto, nel senso che la preoccupazione è che sia destinata a rimpiazzare l'occhio umano. Io sono abbastanza convinto che ci sia spazio per tutti, innanzitutto perché ci sarà sempre necessario. Sappiamo che uno dei limiti dell'intelligenza artificiale, almeno oggi, sono le cosiddette allucinazioni. Cioè, come dire, prendere fischi per fiaschi, insomma, quindi può essere che è estremamente affidabile sui grandi numeri, ma che ogni tanto interpreti in modo assolutamente surreale un reperto. Credo che in questo, quindi, l'occhio del radiologo esperto che affianchi l'intelligenza artificiale e in qualche modo ne garantisca nel tempo la qualità e verifichi i risultati sia comunque fondamentale. Dopodiché, parlando della professione a cui faccio riferimento, c'è un mondo enorme che forse dobbiamo anche riconquistare, che è quello della radiologia clinica, cioè del radiologo non soltanto interprete delle immagini, ma il radiologo che affianca i colleghi nel percorso diagnostico, suggerendo la tecnica più idonea nel momento opportuno. E devo dire che questa è stata una degli aspetti più affascinanti e stimolanti della professione nel corso della mia esistenza. Io per circa 15 anni ho diretto una radiologia che era quella del pronto soccorso delle Molinette, quindi ci governavamo l'urgenza fianco a fianco con urgentisti, chirurghi, ortopedici, neurochirurghi e così via. E il momento in cui arrivava il paziente critico, o per un trauma o per una patologia acuta, e noi si era, come dire, alla console, come diciamo noi, cioè proprio in prima linea a tentare di dare subito delle risposte ai colleghi che potessero intervenire, beh, quello era un momento particolarmente emozionante. Poi qualche volta succedeva alle 2 del mattino e tu non eri neanche tanto sveglio e quindi bisognava fare uno sforzo supplementare, però quello era veramente molto, molto stimolante e molto entusiasmante.
Beh, infatti immagino che le esperienze significative siano state tantissime, innumerevoli, non le chiedo nemmeno di citarmene una, ma le volevo invece chiedere, siamo già in grado di gestire questa grande mole di dati che man mano, appunto, dalla cartella elettronica sino appunto al fascicolo elettronico, eccetera, e adesso con l'intelligenza artificiale, siamo già in grado di manipolare tutti questi dati? I database sono affidabili anche in termini di privacy.
Allora, qui i capitoli sono molti e non credo che ci sia il tempo per analizzarli tutti. Il tema della privacy è un tema che no, non voglio dire lascerei fuori, ma che entra in un altro perimetro e anche lì ci sarebbe molto da discutere. Quello che secondo me è core nella sua domanda è la questione dell'integrazione dei dati e dei database disponibili. Noi abbiamo potenzialmente strumenti formidabili. In Italia burocratizziamolo pure, che definiamolo col termine burocratico, il fascicolo sanitario elettronico, ma sostanzialmente la storia clinica di tutti noi disponibile nel momento del bisogno a chi deve su di noi effettuare gli interventi che possono anche essere salvavita in quel momento. Ecco, questo è tecnicamente e potenzialmente possibile, ancora non siamo arrivati al traguardo. Questo è legato a quello che è noto come tema dell'interoperabilità, nel senso che tutti i dati sono stati raccolti nel corso degli ultimi decenni, da quando è entrata l'informatica in medicina, molto spesso su piattaforme diverse, perché ogni azienda sanitaria, ogni regione si è attrezzata nei limiti delle sue disponibilità e capacità. E spesso queste piattaforme non dialogano tra di loro o è molto difficile fare dialogare tra di loro. Sul lungo periodo mi sembra di poter dire che se, naturalmente, se i cittadini si fidano, e qui c'è il tema della privacy, cioè che quei dati saranno usati nel momento del bisogno. Già oggi, se io accedo al mio fascicolo sanitario elettronico, viene segnalato addirittura a me stesso che qualcuno è acceduto. Se accede alla mia farmacia, in cui ormai normalmente mi relaziono per l'acquisto, per comprare i farmaci, mi viene segnalato. La stessa cosa succede se accede il mio medico di famiglia. Quindi, come dire, c'è un sistema di controllo, che naturalmente va conservato. Dobbiamo evitare che nasca la preoccupazione un po', come dire, esasperata, che quei dati siano utilizzati per altro. Ci sono delle regole di ingaggio durissime, io lo so bene perché tra le tante cose di cui mi sono anche occupato di un percorso di reinformatizzazione dell'azienda sanitaria in cui lavoravo, affiancando gli informatici naturalmente, quindi so benissimo quanti vincoli ci siano a tutela della sicurezza del dato e del paziente. E dal punto di vista della gestione del paziente, la disponibilità in tempo reale nel momento del bisogno di questi dati per chi deve operare può fare la differenza tra la vita e la morte. Ecco, la dico in maniera un po' retorica, un po' esasperata, però è così. Io mi accorgo, una domanda che di solito i radiologi fanno quando arriva il paziente, dice: ma li ha portati i precedenti? No, perché che è una banalità, nel senso, ma hai portato i vecchi esami radiologici, perché la valutazione dell'evoluzione del reperto molto spesso è più importante della valutazione del reperto stesso. Cioè, se vedere se una certa immagine è evoluta nel tempo, è molto più significativo che non avere l'immagine statica a T0. Per cui, come dire, questo già da solo, e noi lo vediamo quando si lavora su pazienti che girano sul circuito interno, come seguire l'evoluzione sia fondamentale per prendere delle decisioni terapeutiche veramente molto importanti. Quindi io credo che questa sia una strada tracciata da cui non si può e non si deve tornare indietro, che migliorerà sicuramente gli esiti clinici.
Concordo perfettamente. D'altronde siamo un sistema in evoluzione, sia, ecco, da un punto di vista corporale che sistema da un punto di vista di società. Quindi l'evoluzione, l'importante che appunto venga tutelato l'interesse sempre del cittadino, ma d'altronde la scienza tendenzialmente dovrebbe fare questo. Dottore, ma quali sono, ci sono nuove tecniche diagnostiche che stanno emergendo? Lei ha fatto un excursus meraviglioso di tutte le tecniche che conosciamo, dalla TAC appunto alle ecografie, eccetera, che utilizzano fra l'altro principi fisici che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Cioè, qual è l'evoluzione? Ci sono tecniche emergenti al momento?
Allora, quello a cui stiamo assistendo da qualche tempo in qua è un incredibile potenziamento e affinamento delle tecnologie di cui disponiamo. La tomografia assiale computerizzata, vecchia definizione o TAC, come viene detta volgarmente, noi la chiamiamo TC perché siamo più sintetici, e in realtà è un utilizzo informatizzato delle informazioni legate all'assorbimento dei raggi X quando attraverso il nostro corpo, cioè c'è un sistema che ruotando misura quante radiazioni sono state assorbite e poi ricostruisce in modo una volta bidimensionale, oggi tridimensionale, il corpo umano. In questo ambito, e cito solo la TAC per fare, come dire, perché ci sarebbe anche analoghe cose, si potrebbero usare la risonanza sull'ecografia. Adesso, per esempio, si lavora con radiazioni con energie diverse, per cui si riescono ad avere informazioni sulle caratteristiche dei tessuti molto più avanzate. Si utilizzano apparecchiature con una rapidità tale che ormai una cosa che fino a 10 anni fa o 15 anni fa sembrava impossibile, cioè avere le immagini delle coronarie. Consideriamo che il cuore pulsa, si muove in continuazione. Fare la fotografia, per usare un termine comprensibile a tutti, è una cosa che si muove piuttosto difficile. Oggi abbiamo con delle, come dire, con dei trucchi tecnologici veramente impressionanti, non sarei neanche in grado di spiegare tutti fino in fondo con un grande pubblico, si riesce ad avere delle immagini di altissimo dettaglio delle coronarie, delle placche calcifiche che possono restringerne il diametro. Di tipizzare addirittura e dirci una placca morbida, una placca dura, si può fare un trattamento di un certo tipo piuttosto che di un altro. E così via. Cioè, è veramente l'affinamento, sfruttando la potenzialità delle tecnologie, soprattutto l'evoluzione impressionante dell'elettronica e dell'informatica, delle fonti di radiazioni che normalmente usiamo, per avere informazioni diagnostiche.
È un campo estremamente complesso, ma anche estremamente affascinante. Ma qual è il messaggio che lei, da dottore, direbbe ad uno studente, ad una studentessa che vuole intraprendere una brillante carriera come la sua, dottore?
Ma brillante, una carriera. Allora, ci
Ma
sono
è.
sicuramente elementi negativi, e li metto per primi, così, che possono demotivare. E uno è quello che mi amareggia di più, soprattutto dopo il periodo degli angeli del Covid, è un rapporto difficile con i cittadini, con l'utenza, legato molto spesso anche alla diffusione di messaggi falsi sui social, a teorie complottiste, insomma, tutto quello che sappiamo, e purtroppo legato anche a un certo disinteresse, dico in generale, da parte della politica nei confronti del ruolo fondamentale del servizio sanitario. Per cui ci troviamo, i miei colleghi di oggi si trovano a combattere abbastanza mani nude, in condizioni di lavoro spesso molto difficili, soprattutto in certi ambiti, e naturalmente non lo potrò mai condividere, ma riesco a capire l'irritazione, qualche volta l'esasperazione del paziente o del cittadino che si è presentato in un pronto soccorso e non trova immediatamente le risposte ai suoi bisogni percepiti, ma che sono quelli che contano, perché quando uno pensa di essere malato, deve essere considerato malato fino a prova contraria, ecco. E questo è sicuramente negativo. Devo dire che, peraltro, confido anche che in contesti solidi dal punto di vista professionale e come ambito di colleghi e così via, si riesca a costruire, come abbiamo fatto in tanti anni, delle squadre che sono le squadre di operatori, di professionisti, medici, infermieri, tecnici, che riescono a resistere a questo tipo di stress. E adesso vengono le cose buone, è un mestiere, una professione comunque affascinante. Ho detto prima che si possono scegliere una quantità sterminata di opzioni, da chi lavora dietro, con tutto rispetto per i colleghi, dietro un vetrino, dove anche lì ci sono stati progressi incredibili dal punto di vista della diagnostica, quindi l'istologia, l'anatomia patologica, hanno fatto passi da gigante. A chi lavora come me, un po' a metà, no? Non è proprio in primissima linea, ma quasi, ma sei un supporto fondamentale nel percorso diagnostico. A chi deve, come dicevo prima, l'esempio di Sherlock Holmes, deve inquadrare un paziente spesso con pochi elementi, spesso in fretta, per arrivare il più rapidamente possibile a una diagnosi coerente che permetta una terapia adeguata, a chi invece deve lavorare con le mani, e mettendo insieme le competenze naturalmente di natura medica, fisiologia, patologia e quant'altro, con quelle strettamente tecniche, anche lì ormai evolute in un modo che si fa quasi perfino fatica a raccontare. Tutto questo ha prodotto dei risultati formidabili. Io ho una carriera professionale di circa 40 anni. Io ricordo quando ero giovane, noi vedevamo alcuni tipi di pazienti, non voglio dire quali tipi di pazienti, ma perché non voglio creare sconcerto e preoccupazioni, ma che ci guardavamo e dicevamo: beh, questo non arriva a Natale, come si usa dire, no? Con un certo cinismo. Oggi quel tipo di paziente ha altissime probabilità di vivere una vita normalissima, superata la fase terapeutica, e di morire di vecchiaia. E di questi ne ho visti tanti, e fa particolarmente impressione vedere che alcune patologie, soprattutto patologie tumorali, nei giovani oggi vengono affrontate e risolte in modo definitivo. Questo è, come dire, è una cosa che in qualche modo ti aiuta anche a andare avanti nelle difficoltà, sapere che stai facendo qualcosa che può cambiare veramente il destino delle persone. E quindi sì. Poi, se tra tutti insistiamo e facciamo un po' di pressione perché nel servizio sanitario vengano anche messe un po' più di risorse di quelle poche che vengono messe adesso, e che quindi si riesca a essere, insomma, un po' più complianti nei confronti dei bisogni della popolazione e dei cittadini, secondo me questo sarebbe anche un bel passo, un bel segnale.
Vero, io concordo con lei, ecco perché è importante quello che stiamo facendo noi del nostro piccolo, il podcast di orientamento per far comprendere quanto sia importante ai nostri studenti e alle nostre studentesse la scelta di una carriera appunto STEM. Spero che questo messaggio possa arrivare chiaro, spero anche alle autorità nel campo per avere qualche finanziamento in più, sia nel campo medico, perché no, anche nel campo scolastico, che male non farebbe.
Totalmente d'accordo, totalmente d'accordo. Guardi, aggiungo una cosa. Io sono personalmente convinto che la incredibile complessità del mondo in cui viviamo, e quello biologico fa parte di questo mondo, ma la complessità crescente ha bisogno di un aumento formidabile della cultura scientifica e della cultura in generale di chi, come il cittadino, si trova poi a confrontarsi con tutti i temi che ci circondano, se no nasce lo sconcerto, nascono le fake news, nascono le teorie complottiste. Non capisco e quindi me stanno raccontando una bugia. No, non capisco perché non ho gli strumenti. Dobbiamo far sì che le persone, e soprattutto i giovani naturalmente, abbiano gli strumenti. E quindi io sono convinto con un paradosso che perché il Servizio Sanitario Nazionale e la salute sia garantita, bisogna lavorare molto sulla cultura delle persone. Sia perché facendo scelte più oculate negli stili di vita, per esempio, ci si può garantire già subito un bel pacchetto di 5-10 anni di vita sana in più senza grandi difficoltà. Secondo, perché nel momento del bisogno, quando tu devi fare delle scelte, hai gli strumenti per capire le scelte che stai facendo e per interloquire adeguatamente con i professionisti che ti proporranno cose che oggi sono sempre più difficili da spiegare e mi metto dalla parte di chi ha difficoltà a spiegarle, e naturalmente è sempre più difficile da capire. Per cui la cultura di base, in particolare la cultura scientifica, deve essere, secondo me, l'asse portante su cui sviluppare le prospettive di un paese.
Concordo, infatti nel mio piccolo sto cercando di fare questo, dottore.
Infatti.
Dottore, io la ringrazio tantissimo per il suo tempo, per la disponibilità, per la professionalità, davvero di tutto cuore. Se dovesse venire a Roma e vuole fare orientamento ai miei studenti, noi siamo sempre ben lieti di averla con noi. Grazie ancora, dottore.
Grazie a lei. Buonasera a tutti.